iniziare questo quinto modulo della nostra scuola, un modulo, come avete visto, molto impegnativo. I cantieri della democrazia è un tema, cioè, non solo attuale ma complesso, un tema che va a scavare proprio nei rapporti tra i grandi problemi della contemporaneità, il rapporto tra le forme statuali e l'economia, le soggettività. Ecco, come sapete è cambiato qualcosa, abbiamo invertito due relazioni, questa sera avrebbe dovuto esserci Livia Pomodoro, invece c'è Pietro Modiano che avrebbe dovuto presentare la propria relazione al prossimo modulo, e invece c'è stata questo cambiamento che forse non cade a sproposito, perché la relazione di Pietro Modiano sarà intitolata "Primo, riformare il capitale", con qualche puntata nella cronaca di questi giorni che credo sia inevitabile, mentre il tema dell'etica pubblica, che tratterà Livia Pomodoro, sicuramente non perderà di attualità tra un mese. Ecco, quindi niente, direi che possiamo iniziare subito dando la parola a Pietro Modiano, che credo che conosciate. Comunque Pietro Modiano, tra le altre cose, è presidente di Nomisma, è una grande esperienza di attività alle spalle nel mondo della finanza, dell'economia, e il tema di oggi direi che è quanto mai attuale e quanto mai utile per decifrare, decodificare quello che sta accadendo in questi giorni, che dovremmo insomma in qualche modo anche sforzarci di estrapolare dalla cronaca giudiziaria per rileggerlo in maniera insomma più significativa. Ecco, quindi, ecco, Pietro.
Io vi ringrazio. Ho avuto un mese, mi è stato sottratto un mese alla preparazione di questa cosa, quindi capirete se non va bene, ho avuto un mese di meno. Seconda cautela, io non faccio di mestiere quello che insegna, ho fatto tutt'altri mestieri salvo che questo, parte una piccola parentesi in gioventù, e quindi se non sono chiaro mi interromperete. Terza cosa, posso non essere chiaro perché molte delle cose di cui parlo le ho vissute, e quando uno ci ha vissuto in mezzo dà per scontato molto e contemporaneamente si fa idee molto forti che non sono necessariamente basate su una visione scientifica dei problemi, ma su una visione personale, e la visione personale radica le convinzioni ma non necessariamente le basa su quella, diciamo, visione asettica dei problemi che invece le convinzioni dovrebbe giustificarle, no? Quindi ho posizioni abbastanza radicali, sono molto insoddisfatto delle interpretazioni correnti sulla crisi, per esempio, ma non necessariamente ho ragione, quindi anche se, diciamo, l'argomentazione è come di uno che è molto convinto, sarà di come uno è molto convinto di quel che dice, c'è molto a ragionarci sopra, quindi decodificate quel che dirò. E poi c'è l'attualità. Qualcuno mi diceva, ma cominciamo da lì, cominciamo da Montepaschi, perché no? Invece che concludere con Montepaschi, cominciare da Montepaschi, di cui non è che so tantissimo, più di chi ha letto i giornali, e forse ho letto i giornali meno di altri, perché è un argomento che mi infastidisce, avendo conosciuto quasi credo di conoscere tutti gli indagati. No, conosco, non ho fatto, sì. Però insomma, questo è un motivo per cui non leggo, non ho, forse qualcuno di voi ha letto di più. Ho una mia idea che vi sottopongo, perché poi ci dà lo spunto per andare per fare un passo in avanti, che intorno a Montepaschi sono tre cose i problemi, no? Uno è l'acquisto di Antonveneta, l'altro sono i falsi in bilancio, diciamo, il derivato nella cassaforte, e l'altro ancora sono i derivati speculativi, il 5%. Cioè sono tre fattispecie radicalmente diverse che io, se interpreto come, per chi non lo sa, io ho fatto il direttore generale di Intesa San Paolo, ho fatto un sacco di cose, abbiamo costruito banche. Brecht diceva che ci si domanda se sia meglio fondare banche che rapinare banche, e propendeva per la seconda. Io ne ho fondate, quindi non sono innocente, insomma, quindi vedete anche questa cosa qua. Le fattispecie sono molto diverse, viste da chi avrebbe potuto essere lì. Anton Veneta, io non ho capito se sono 19 o 9, perché credo che balino 9 miliardi di debiti, che però da qualche parte devono avere un attivo, diciamo che siano 9. Nel 2007 fare un rilancio del 10-12% su una banca che era valutata 8 dal secondo in lista in Lizza è un errore che si scopre che sia tale a posteriori. Io ne ho fatte anche di peggio, ho comprato una banca in Egitto, si chiama Bank of Alexandria, c'era l'asta, immaginavo che sempre BNP era, avrebbe pagato, avevo un'idea che avesse pagato, avevo offerto, credo che fossero un miliardo e otto, e ho offerto 2 perché dico così non mi rilancia addosso. Dopodiché sono andato in consiglio e quelli del consiglio hanno detto bene, ma qualcuno ha detto ma perché invece di 2 non hai offerto 1.801, visto che l'altro non lo sapevo. Quando fai un'asta, se vinci hai pagato di più del secondo, se perdi sei un fesso perché non hai pagato abbastanza. Quindi chi fa quel mestiere lì, che deve decidere, fare delle proposte ai consigli, è a rischio di errore. Allora dopo Intesa San Paolo, dopo le grandi fusioni, dopo che Draghi ha detto evviva le grandi banche, mentre Fazio aveva detto fermatevi lì, aveva ragione Fazio, io lo odiavo allora, ma aveva ragione lui a posteriori, rilanciare del 12% non significa nulla, cioè è una cosa che a posteriori, se le cose vanno bene, sarebbe stata compensata. Nessuno di noi ha mai sentito parlare di cose ambigue. Questo è un settore molto pettegolo, connesse a quel tipo di transazione. Una transazione, come diciamo noi, tirata, ma come dicevamo ci sta nell'euforia residua del 2007. Eravamo in piena euforia, poi nessuno sapeva che un anno dopo il mondo sarebbe cambiato. Quindi questo preoccupa dal punto di vista, diciamo, anche della governance di una grande banca. Sono errori che ci possono stare. Quello che è successo intorno a questo, cioè il fatto che è stato fatto probabilmente un falso in bilancio piuttosto clamoroso, è una cosa più complessa. Io distingo le questioni che hanno a che fare con giudicare eticamente il prossimo è impossibile, soprattutto poi se lo conosci, e di alcuni di loro ho una assoluta convinzione sulla loro onestà, tipo Vigni è una bravissima persona, poi le bravissime persone possono delinquere, ma restano magari bravissime persone, che pagheranno pur rimanendo bravissime persone. Può succedere, e questo lo dico perché io della crisi della finanza non condivido l'idea etica, cioè nella finanza sono annidati una banda di predoni che si sono concentrati tutti lì, hanno dominato troppo a lungo l'economia montando una sorta di meccanismo perverso che ha portato a tutti i disequilibri che poi a loro volta hanno portato alla crisi. Questa non la condivido, la visione etico-antropologica non la condivido. Io ero una brava persona, lo sono, non ho avuto le stock, ma poi ne parliamo. Quando uno ha delle responsabilità rischia, ci si può trovare nelle condizioni in cui, io mi ci sono trovato in alcune situazioni in cui hai un'assemblea dei soci che si aspetta da te che tu presenti un'operazione con una certa configurazione, diciamo, di debiti e crediti, di aspettative di ricavo e di costo. Se al giorno prima arriva un signore che ti dice ti cambio la struttura contrattuale, cosa che le banche d'affari fanno spesso, tu ti trovi di fronte alla situazione umanamente drammatica, tu il capo, di dire faccio saltare tutto alla vigilia dell'assemblea, che significa il titolo va giù, eccetera, oppure in realtà non ci dovrebbe mai essere, e l'oppure è stato metto da parte, diciamo, accetto questa condizione e non la dichiaro. Questo è un reato, però che ha a che fare con l'esercizio di una drammatica responsabilità, non so come dire. È un reato, per Bacco è un reato. Non so in quanti li facciano, molti che li hanno fatti sono stati assolti perché li hanno fatti invece nel 2007, li hanno fatti nel 2005, quando tutti i peccati venivano rimessi dal fatto che comunque tutto andava bene. Quindi anche quella roba lì, che poi è un po' più complicata, perché poi hanno creato un strumento, hanno accettato di sottoscrivere uno strumento finanziario proposto da una banca d'affari a cui non hanno domandato, ma tu non ci guadagni niente? E com'è che tu mi porti via delle perdite e io poi non le vedo più? Insomma, sono quelle robe che io avrei chiesto, no? Dopodiché spero che avrei deciso dalla parte giusta, spero che avrei deciso dalla parte giusta. Adesso Carlo mi conosce, credo che avrei deciso dalla parte giusta, ecco. Abbiamo lavorato insieme, però insomma è un'altra cosa, cioè sono disavventure che hanno a che fare con l'esercizio dell'etica della responsabilità, i cui esiti si misurano dal risultato, spesso non dal fine ma dal risultato. Quindi io lo dico stando al di qua, premettevo che li conosco, prima del crucifige si cerchi di capire, poi cercare di capire questa gente che guadagna tanti soldi eccetera forse non è un esercizio necessario, però insomma distinguiamo. Poi c'è l'altro problema, che è quello più secondo me spinoso, che è il fatto che esistesse un nucleo di persone che gestiva strumenti più o meno complessi e intorno a questo giravano soldi neri. Questa è una cosa criminosa, chi l'ha fatto è un criminale e chi l'ha accettato è un complice di criminali. Questo è secondo me l'area nella quale, mentre sulle altre due cose io che sono una, diciamo, ragionevolmente onesto direi, so che avrei avuto un dubbio e spero di aver, che avrei scelto, cioè faccio Anton Veneta 9 e non mi tengo il contratto da parte, l'altra è un atto criminoso. L'atto criminoso che apre un sacco di punti di domanda sulla governance di un'azienda che ha accettato che ci fossero società separate dedite alla gestione di rischi non gestiti trasparentemente, che poi hanno dato luogo a fondi neri. Questa è l'area di attività criminale, assolutamente questa. L'altra è esercizio maldestro o anche diciamo criminale dal punto di vista del codice di difficili responsabilità. Quindi questo lo dico perché non tutta la finanza e neanche tutti quelli che hanno gli avvisi di garanzia di finanza sono criminali, e diciamo la cosa va vista in modo diverso. Il problema che fa emergere Montepaschi è un problema secondo me molto generale, che poi ci porta alla questione della riforma del capitalismo, è la questione dei derivati. La questione dei derivati conta in Montepaschi, no? Perché lo strumento con cui hanno falsificato, diciamo, il bilancio e spostato in avanti le perdite è un derivato, e gli strumenti che gestiva questo Baldassari erano in buona parte derivati. Questo fa pensare a tutti quanti che se il derivato è in sé è un oggetto diabolico. Poi bisogna intenderci sull'essere diabolico. Che cosa significa diabolico? Diabolico è una cosa seducente che ti fa perdere l'anima, e sono seducenti di sicuro perché possono darti la possibilità di, con la loro opacità, di spostare in avanti o indietro perdite. Lo fanno i comuni, poi le banche sono, diciamo, i consiglieri fraudolenti, però il comune a cui viene detto: guarda, tu hai un bel debito, te lo spostiamo avanti alla giunta che viene dopo, sperando che non sia tu stesso, e intanto ti scavalli quest'anno e prendi un po' di cassa e fai l'asilo in più. Questo non ha nulla a che fare con la complessità del derivato, è complicata costruirla contabilmente, ma se tu fai una proposta così, che è semplicissima, dopodiché se uno l'accetta, o ci crede che esista in natura qualcuno che riesce a trasformare soldi in più soldi, perdite in guadagni, il che significa che è risolto il problema della fame nel mondo. Basta fermarci un attimo, dice: allora se è così facile abbiamo risolto tutti i problemi dell'umanità. O si fa una domanda in più e dice: che cosa c'è sotto? E che cosa c'è sotto? Io ci guadagno un sacco, io mi piglio un rischio, la banca, no? Che la banca che te lo offre si piglia un rischio di credito eccetera, e ci si fa delle domande che, diciamo, il committente normalmente non si è fatto. Dopodiché è molto facile per lo stesso committente che ci ha perduto dire: non ho capito perché il derivato è una cosa diabolica. Non sono cose diaboliche. È diabolica come un'automobile. Io non so bene come funzioni l'automobile, però so che quando l'accendo vado, ti fai due domande, dici: ma cosa, mi porti la perdita in avanti, mi proteggi da tutti i rischi del mondo, dice, quanto costa? Ah, mi hai detto che non costava niente, sei un idiota. Quindi prima proposizione, non è lo strumento in sé l'elemento di frattura degli equilibri capitalistici. Eliminate il derivato e va a posto il capitalismo, non è così. Né il derivato è l'espressione di tutti i mali del capitalismo, non è così. È peggio, secondo me, cercherò di spiegarlo. Infatti è un po' diabolico, ma per altri motivi, perché seducente per altri motivi. Quindi questo è il quadro, avete capito più o meno come la vedo sta cosa. Riformare il capitale, primo, vero, va riformato. Io sono di quelli che in gioventù ha pensato che andasse superato o abbattuto, quelle cose lì. Ritengo che questo problema quantomeno non sia all'ordine del giorno, anche se esistono buoni fondamenti, diciamo, per pensare ancora buoni fondamenti. Uno, che non è il capitalismo un sistema destinato a chiudere la storia, a esaurire la storia. In fondo il capitalismo nasce sull'idea di crescita, è coevo alla nascita dell'idea di crescita, e il mondo comincia a crescere, il PIL mondiale comincia a crescere nel 1800 e rotti, dopo aver fatto crescita zero e quindi, diciamo, riproduzione non allargata alla Marx, no? Da Adamo fino al 1820. Dopodiché c'è questa stranissima piccola onda di crescita del PIL che fa 1-2% fino al 1850, fa il 5% dal 50 al 75 e poi fa il 3,5%. Un piccolissimo segmento di storia dell'umano che coincide con la storia del capitalismo. Statisticamente è difficile che noi abbiamo proprio imbroccato l'ultima onda della civiltà. C'erano sistemi diversi, ci saranno sistemi diversi, non sappiamo quali siano, se ne postula la necessità quando sarà il processo di crescita avrà trovato un suo limite naturale. I limiti naturali stanno nelle risorse, e il problema per cui il capitalismo andrà superato è il fatto che che confligge, essendo anarchico e non governato razionalmente, con l'uso del pianeta. Insomma, probabilmente lì si arriverà a una fase diversa della civiltà umana. Non è all'ordine del giorno, mettiamo da parte, pensiamoci, perché questo ha a che fare con i beni comuni, che è un argomento sulla quale il mercato capitalistico poco ha da dire, ma il superamento del capitalismo è cosa diversa. Carlo Marx ci insegnava, e noi imparavamo da ragazzi, che il capitalismo si autodistrugge. Questo non è vero, lui, se qualcuno se lo ricorda, no? La caduta tendenziale, questo non, del saggio di profitto, non funziona. Il capitalismo è una grande cosa che rinasce sulle sue ceneri, distruggendo e ricreando attraverso lo sviluppo delle tecnologie condizioni diverse rispetto a quelle che l'hanno di volta in volta minacciato, no? Per cui è vero che è minacciato ogni volta di un declino irreversibile, ma succede per la produzione di tecnologia che è criticamente generata dalla concorrenza fra gli umani e dalle loro ambizioni, che si ritrovino le condizioni per una crescita successiva, una fase di declino diverse, su basi diverse dal punto di vista tecnologico, dei mezzi di produzione. Per cui il capitalismo non si autodistrugge, neanche tende al monopolio assoluto, e quindi autodistruggendosi da quella parte, da quel versante lì più leninista, avremmo detto, no? L'imperialismo. Per cui se uno dice non si è autodistrutto, non è all'ordine del giorno il suo superamento, cosa rimane? Rimane una cosa, secondo me, drammatica, detta dalla crisi, che è il motivo per cui il capitalismo va radicalmente riformato, almeno il capitalismo come l'abbiamo conosciuto negli ultimi 30 anni, che è l'instabilità. Cioè la grande critica, diciamo così, riformista del capitalismo, non marxista del capitalismo, che non postulava la distruzione e la sostituzione del capitalismo, la sostituzione con un regime diverso, è quella di Keynes, che è noto ai più perché era quello che dice: fate il debito pubblico, il deficit pubblico, perché così si porta l'utilizzo delle forze produttive alla piena occupazione, che è quanto il capitalismo spontaneamente non genera. Quindi se non c'è un sovrappiù di domanda generata dallo Stato, il capitalismo tende a generare equilibri di sottooccupazione. Questa è la cosa che è nota di Keynes. La cosa meno nota di Keynes, perché è stata più fastidiosa, diciamo, per le classi dirigenti degli anni 20 e degli anni 30 e degli anni 40, degli anni 50 e degli anni 60, francamente, è l'idea dell'instabilità. In Keynes la cosa più interessante è l'idea che il capitalismo non è stabile. Nasce dalla riflessione fatta prima del 29 e fatta dopo il 29. La crisi del 29, secondo i keynesiani, tra virgolette di sinistra, è l'espressione di una fragilità intrinseca di questo meccanismo, che se non corretta produce inevitabilmente, a distanza di tempo, ma inevitabilmente, crisi catastrofiche, non cicli, ma crisi catastrofiche, cioè aggiustamenti catastrofici, la rottura di equilibri per via di catastrofe, per cui che rendono necessario ricominciare un processo di crescita da livelli incomparabilmente inferiori rispetto a quelli precedenti la crisi. Che è il tema vero, cioè questa crisi qua non rivela la cattiveria degli uomini di finanza, che magari c'è, poi uno può anche pensare che ci siano più cattivi nella finanza che in una onlus, questo lo immagino che sia vero statisticamente, però anche perché la funzione sviluppa l'organo, però non è questa l'argomentazione forte, l'argomentazione perché ha a che fare con l'antropologia, allora andiamo a beccarli tutti, andiamo a mettiamoli in galera, facciamo qualcosa che ha a che fare con la morale di questa categoria, che non porta molto lontano dai pubblici ministeri e dalle patrie galere, non porta in avanti la civiltà, secondo me. La cosa più consistente è: rendiamoci conto che la crisi ha rivelato qualcosa di più della malvagità degli uomini di finanza, ma un malessere intrinseco al meccanismo che ha generato crescita negli ultimi 30 anni, qualcosa che sta dentro, che se non viene estratto e distrutto, da qui la riforma del capitalismo, rigenererà instabilità, rigenererà un aggiustamento catastrofico. Può il capitalismo vivere sotto la minaccia dell'aggiustamento catastrofico? No. Dal 29 si è usciti con la convinzione collettiva da parte di quasi tutta la cultura liberale, meno un piccolo nucleo di keynesiani di sinistra, con la convinzione che quella roba non si sarebbe mai più ripetuta e che quindi il capitalismo fosse il luogo opportuno e migliore in cui programmare la crescita a lungo termine. Io posso, che significa crescita delle imprese, investimenti a lungo termine e pensioni, per esempio, no? La grande dibattito che c'è stato sugli assetti pensionistici negli anni 80, anche in Italia, no? Le pensioni si mettono nel mercato finanziario, si costituisce grandi fondi privati o si affidano allo Stato in modo che te li curi e poi te le restituisca in base, diciamo, a un contratto fra te e il settore pubblico. La teoria, quella ottimistica, diciamo, sul capitalismo che non si aggiusta per catastrofe, diciamo post crisi del 29, diceva: no, perbacco, voi li mettete nei mercati finanziari. Perché li mettete nei mercati finanziari? Perché i mercati finanziari sono stabili ed efficienti, e se tu non sei gestito da un perfetto idiota, hai la possibilità, se li metti i tuoi soldi in azioni, di avere in azioni, quindi con un po' di rischio, nel lungo periodo nel quale i rischi si bilanciano, visto che non ci sono aggiustamenti catastrofici ma solo cicli, hai una altissima probabilità di portarti a casa una pensione molto più alta di quella che tu avresti avuto dando i tuoi soldi allo Stato su una base contrattuale. Mettili tutti in azioni, i fondi pensioni inglesi e americani fino a ieri l'altro investivano solo in azioni, e io che ho fatto, fra i miei vari peccati, quello che ha gestito una grande società di fondi americani, come ci eravamo convinti che questo fosse il modello da esportare anche nel nostro paese. Ma perché? Cosa del tutto razionale, non malvagia. Perché dici? Il PIL cresce, le azioni, quelle che si quotano in borsa, rappresentano grosso modo il potenziale di crescita del prodotto interno lordo mondiale più qualche cosa, visto che lì in borsa ci sono i migliori. E c'è una capacità di selezione su un mercato efficiente che espelle i cattivi e propri e buoni, e quindi è molto probabile che il rendimento di lungo periodo di un bel portafoglio azionario mondiale sia superiore alla crescita del PIL. Quindi perbacco, investi qui e sarai tranquillo. Questa era una delle basi sulle quali è nata, sono nati i mercati finanziari, è nato lo sviluppo dei mercati azionari mondiali, sulla base di una fiducia del tutto condivisa dal proletariato inglese, non dai malvagi della finanza, che questo fosse il modo di conservare il valore dei propri risparmi per la vecchiaia. Cosa che sembra folle, ma vi garantisco che 5 anni fa non sembrava affatto folle, anche perché noi dimostravamo con sagacia che non c'era mai stato un gruppo di 5 anni nei quali il mercato azionario fosse andato peggio del mercato obbligazionario. Tu prendi, non so, 1800, 1805, 1801, 1806 e così via, si partiva dalla fine dell'Ottocento in realtà, e non era mai successo, salvo che nel 29, ma il 29 non ci sarà mai più, che il mercato azionario fosse andato peggio di qualunque altro. Quindi il massimo di rischio è quello che alla fine, in un periodo sufficientemente lungo, ti protegge i tuoi risparmi. Questo è il mondo di prima, questa è la cultura di prima, che non è, ripeto, malvagia, è sbagliata, che è peggio. Sotto che cosa c'era? Che cosa non si è visto, quel che c'era sotto? Allora, i keynesiani critici, Ayman Minsky, qualcuno forse l'ha sentito nominare, se ne è sentito parlare più ultimamente che quando scrisse Could It Happen Again? Può succedere ancora? Libro che avevo letto per tempo, perché io sono colpevolissimo, perché non è che io venivo da buone letture. Diceva questo: il sistema capitalistico è instabile, quindi non è vero che garantisce la crescita di lungo periodo e che non si aggiusta per catastrofe, perché è immanente nei suoi meccanismi l'aggiustamento catastrofico. Da dove viene? Dalle banche, dalla finanza. Allora racconta. La finanza attraversa tre fasi nei cicli. La prima è finanza buona, le banche finanziano l'impresa avendo fatto bene i calcoli che alla fine, alla scadenza, l'impresa ti rimborserà attraverso i profitti che ha fatto sull'investimento che è stato finanziato, rimborserà il capitale e gli interessi. Questa è la finanza normale. Poi c'è quella che lui chiama la finanza speculativa, già dando un giudizio bello, duro, che è quella della fase 2. Dice: le cose vanno così bene che la banca dice: vabbè, ho capito che tu alla fine della scala, fra 5 anni, non avrai forse tutti i soldi per rimborsarmi, ma diamo per scontato che ti rinnoverò il credito a quel punto. Per cui io conto che nell'orizzonte temporale, magari non esatto del contratto di credito, ma in un po' più lungo, approfittando del fatto che tutto cresce e tutto crescerà e che tu sei un bravo imprenditore, io ti do i quattrini facendo il tacito patto che poi, quando, se non riuscirai a rimborsarmi, te li rinnovo. E così funziona, Io non ho, da quando ho età di ragione, in quel mondo lì non ho mai visto un imprenditore che mi rimborsava il credito e non chiedeva il rinnovo. È una cosa normale, neanche ci pensavo su. Terza fase è quella in cui tu ottieni credito per rimborsare credito, non è che rimborsi e poi rinnovi, no, non hai soldi per rimborsare e chiedi soldi in più dalla banca, e questo monta quello che loro chiamano lo schema Ponzi. Lui dice: questa è una truffa, questa è una roba che separa radicalmente il mondo del credito dal mondo reale, perché mentre nella prima fase c'è un legame 1-1, nella fase 2 c'è la speranza sul tempo futuro, nella fase 3 c'è semplicemente la scommessa sul fatto che una certa parte di quelli a cui ho rinnovato il credito, ho dato credito per fare credito, non fallisca, e comunque se fallisce io ne darò degli altri a qualcun altro e il castello continuerà a ingigantirsi e non verrà mai giù. Dopodiché viene giù, perché poi quel che conta, dice Minsky, quel che conta è il sottostante, e a quel punto ci sarà di nuovo la catastrofe, se non vi fermate prima. Quindi se non si stringono fortemente le redini del credito, se non c'è una disciplina creditizia che impedisca anche la fase 2. E si ritorni, questo non so se qualcuno di voi ha sentito Fantacci Amato sono quelli che dicono: fase 1 va bene, tutto il resto è crimine. Quindi tutto il resto è moneta e quindi crimine. Fantacci e Amato sono divertentissimi, perché dice l'economia di mercato è un'economia con un mercato di troppo, che è il mercato finanziario, che è il mercato creditizio, insomma, per Bacco, dice, io faccio questo, faccio un po' fatica a seguirli. Però è Minsky, diciamo, portato all'estrema. Tutto ciò che non è fase 1, credito che arriva, porta all'instabilità, e quindi mettiamoci le mani addosso, regoliamo il credito. Io l'avevo letto bene, ma qual era, aspettate, dice, io ho fatto quel mestiere, io davo credito, ho fatto quella roba, e sapevo che dovevo proteggere la mia banca dalla eventualità di una crisi creditizia. Che cos'è, perché questo ci riporta ai derivati, che cos'è che ha fatto pensare a una legione di professionisti, alle classi dirigenti, alle leadership di questo mondo, che l'innovazione finanziaria, attenzione, avrebbe prodotto una formidabile controspinta rispetto a questa degenerazione? In che modo? Questo porta ai derivati di credito. Adesso io vi racconto i derivati di credito, perché altrimenti non si capisce sta roba, perché la nostra vita è stata fatta da questa da questo passaggio. Perché il credito, il mercato creditizio produce catastrofe? Perché è una cosa rigida. Tu, se senti che un'impresa non va bene, non gli puoi togliere il credito, perché se glielo togli la fai fallire. Quindi c'è un elemento di rigidità in questo tipo di mercato che lo rende vischioso, che lo rende estrapolativo, che ti rende difficile tornare indietro, no? Ed è questo uno dei motivi per cui si va all'aggiustamento catastrofico, perché è un mercato illiquido. Non è che se tu hai dato troppo credito lo ritiri, dice faccio meno automobili, no, posso darne meno aggiuntivo, ma non posso ritirare quello che ho già dato, perché produco la catastrofe. Allora, che cosa il genio dell'umanità finanziaria ha prodotto per evitare sta cosa? Il derivato di credito, che è una cosa che permette alla banca che ha dato credito alla Fiat di prendere il credito della Fiat e venderlo a un altro sul mercato, il quale altro cosa farà? Dirà mi piace, non mi piace, e farà un prezzo, ci sarà uno che offre, uno che chiede, e a quel punto ci sarà nel continuo il mercato che esprimerà il prezzo della Fiat. Non so se è chiaro, no? Mentre prima è una cosa tra il banchiere e la Fiat, diventa un fatto che è oggetto di scrutinio da parte di tutti quelli che sono interessati, i fondi pensioni americani, a prendersi quel pezzo di rischio lì. Buono o cattivo? Se è buono o cattivo lo decide il mercato, comprando e vendendo credito. Non so se è chiaro. Quindi facendo uscire questo meccanismo dalla sua opacità bancaria. Zitti, buoni, anzi, se uno è in difficoltà io sto attento a non dirlo, perché altrimenti così magari riesco a scappare via prima, posto che i pubblici ministeri non mi arrivino addosso. Questo è stato un salto di qualità straordinario dell'innovazione finanziaria, il fatto di aver reso liquido l'illiquido, e questa è una controspinta meravigliosa, perché dice a quel punto, se il mercato dice alla Fiat che la Fiat vale niente, io sono intitolato, io banchiere, a dire cara ti tiro sul tasso e quindi ti riduco il credito, o addirittura mi rimborsi. A quel punto non ho più un problema di rapporti di forze individuali in cui quando l'impresa è in difficoltà è l'impresa a contare di più della banca, ma è una questione di rapporti fra il mercato e l'impresa anche nella gestione del credito. E questo disinnescava quella che gli economisti chiamavano la prociclicità, avrebbe dovuto disinnescare quella cosa lì. Avanti. Allora, io sono una banca che dà il credito a un signore, se questo signore va male io ho un problema, perché finché non sono sicuro che è andato malissimo non gli chiederò di rimborsarmi il credito, perché se gli chiedo di rimborsarmi il credito lo condanno a morte e perdo anche quello che mi è rimasto. Quindi ho un rapporto fra me e i miei clienti, io sono il banchiere, che è intanto unilaterale, no? Io e lui, non c'è nessun altro in mezzo, e è tanto più unilaterale quanto più ho problemi nel fatto che ci sia difficoltà, preferisco non farlo sapere ai miei colleghi banchieri, e non trasparente sul prezzo e sulle quantità. Non so se questo è chiaro. Questo è fra me e un cliente, fra tutti i clienti. Se esiste un meccanismo per cui io riesco a fare di questo rapporto unilaterale un rapporto di mercato, invece di avere un credito a un'azione che cambio, vendo, cedo, eccetera, io ho un prezzo. Avendo un prezzo, io ho una misura del rischio d'impresa e posso correggere nel continuo la mia posizione. Tanto perché è una posizione pubblica, no? E poi perché io posso correggere la mia posizione attraverso l'assicurazione, perché il derivato di credito è: io ti cedo, magari posso anche, adesso questa è una piccola complicazione tecnica, la bellezza del derivato di credito, il sistema capitalistico così come lo conosciamo è saltato sui derivati di credito, vi è noto, no? Però la loro bellezza è il fatto che il banchiere poteva mantenere il credito alla Fiat e chiedere a un assicuratore, che è un'altra banca, di coprirmi il rischio, per cui la Fiat non se ne accorgeva, io sapevo che però il mercato mi valutava quel rischio sempre peggio e avevo modo di interagire con la Fiat nel continuo e intanto il mio rischio era fuori. Una roba bellissima, no, bella, bella sì, nel senso un passo in avanti, perché rende la mia vita di banchiere più informata e la vita della Fiat, diciamo, la Fiat è più sotto pressione per fare le cose bene, perché ha il suo merito di credito, la sua capacità di ripagare, non se la gioca Cuccia con Agnelli o Modiano e Marchionne, ma ce la gioca la Fiat con il grande mercato che la valuta. Qui le agenzie di rating non ci sono ancora, eh? Le agenzie di rating sono una complicazione del modello che, se non ci fossero state, secondo me sarebbe stato anche meglio, non ci ho mai dato conto. Il problema è che se è nato un mercato del credito. Allora, il moralismo dice: perbacco, tu banchiere hai ceduto ad altri malvagiamente, perché c'è sempre l'idea della malvagità, il tuo rischio è tuo, perché lo cedi ad altri? Intanto non è che lo cedi alla vecchietta che passa di là, lo cedi a gente come te. Lehman è fallita non perché vendeva derivati, ma perché se lui li vendeva una manetta, ma li comprava una manetta, e Lehman non sono fessi. Quelli che comprava derivati era lo stesso che li vendeva, guardate. Poi il numero uno non capiva una mazza, ma quelli che compravano e vendevano sapevano esattamente quel che facevano. Quindi la ripartizione dei rischi era fatta da pari a pari. Non c'era il malvagio che vendeva e il fesso che comprava. No, era una roba fatta su un mercato di uguali. Dove non ha funzionato?
Anche l'assicurazione ha un prezzo.
Per bacco, e il valore si vede sul mercato tutti i giorni, mentre l'assicurazione ti dà il premio e fa il contratto. Il derivato di credito è una roba che fa prezzo ogni giorno. Per cui se la Fiat ha una cattiva notizia, la tua assicurazione vale di più e la compri più cara se la devi fare, no? Qui è una cosa anche bella da quel punto di vista. Ovviamente poi ci sono tante tante cose. Il derivato di credito è carino da raccontare per i derivati di tasse, ma lasciamo stare. Questo
aggiunge, però, l'assicurazione
si aggiunge valentamente. No, si sottrae. Io lo vendo il mio rischio. Io ho il rischio Fiat, cioè, che vale, io mi deve rimborsare 100, l'assicurazione mi dice se fallisce te li pago io.
Ma io pago l'assicurazione.
Ah beh, evidente.
E appunto.
E che male c'è?
Il costo.
Per bacco.
Appunto.
Il costo che in cambio di una prestazione, cioè di una formidabile assicurazione costano, ovvio. E certo. Però con un benessere collettivo dovuto al fatto che il rischio sia ripartito su una pluralità di soggetti ed è diventato più trasparente. No, si è visto che non ha funzionato. No, ma guardate che io sto raccontando i motivi per i quali, non sto raccontando la bellezza del capitalismo, sto raccontando quello che a noi sembrava, perché altrimenti non si capisce come mai si è montata questa enorme roba, a meno che non ci sia la spectre della finanza, che è la tesi credo prevalente. Perché è nata questa cosa? È nata questa cosa perché è stato un enorme passo in avanti rispetto alla avrebbe potuto o dovuto essere un enorme passo in avanti rispetto alla situazione pre-innovazione finanziaria, che portava, secondo i keynesiani più astuti e critici, inevitabilmente all'aggiustamento catastrofico. Sarebbe successo di nuovo. E noi dicevamo, con la ripartizione dei rischi ci saremmo accorti prima che cominciasse la fase 3 del fatto che c'era un eccesso di rischi creditizi nel mondo, perché i derivati di credito, perché le assicurazioni sarebbero state molto più care. E a quel punto uno dice: perbacco, se sono così, è così caro cedere il rischio, è meglio che non lo faccia più, la smetta di dare credito, la smetta di dare mutui a chi non li può pagare, no? Era questa l'idea. Con questo meccanismo nessuno avrebbe potuto dare mutui oltre la soglia della probabilità di ripagamento. Questa è la teoria, è questa, si chiama la teoria dei mercati efficienti. Dato che il sistema finanziario è efficiente, è fatto da una grandissima pluralità di soggetti informati, informatissimi, che hanno tutte le informazioni possibili, a questo punto il prezzo è quello giusto e sul mercato del credito si fa una cosa straordinaria, si misura il rischio, si toglie l'incertezza, si dà un numero all'incertezza. Questo è quello che si conveniva fosse. Se questo era vero, e tutti coloro i quali pensavano che questo fosse vero hanno fatto il ragionamento seguente: cosa dice il mercato dei derivati sui subprime? Quella roba lì, quelli che sono saltati tutti per aria. Il mercato dei derivati del subprime dice che non c'è rischio, e quindi io me ne compro un sacco, io continuo a fare credito perché poi posso cederlo come si cede un buon rischio senza pagare troppo per l'assicurazione, no? Dato che si ritiene su quel mercato che i mutui, anche i cosiddetti mutui ninja, no income, no job e non mi ricordo che altro, no asset, dato che il mercato, attenzione, dice che quei mutui nel complesso saranno grosso modo ripagati in una percentuale molto alta, io continuo a farli perché troverò sempre qualcuno che mi piglia, che me li assicura, io li faccio e li riassicuro, troverò sempre qualcuno, e quindi avanti. C'è una roba del Fondo Monetario bellissima, bellissima nella sua tragedia del 2007, e un'altra di Geithner uguale, che poi ha fatto il ministro del tesoro, che diceva: noi abbiamo nel mondo un'enorme massa di rischi finanziari, perché poi si vedeva una finanza abnorme, la Cina che ha un sacco di surplus e gli Stati Uniti hanno un sacco di debito, gli americani che non hanno più il risparmio, abbiamo una serie di, si chiamavano allora le global imbalances enormi, si vedevano, non è che non si vedesse. Ma attenzione, dato che il mercato dice che i rischi sono bassi, noi riteniamo che queste, per quanto enormi, global imbalance siano facilmente finanziabili, no? Perché lo dice chi? Il mercato. Cioè questa roba efficiente su cui la teoria, l'ideologia, non so come dire, l'ideologia, la convenzione ideologica ha detto: qui non c'è più l'errore. Visto che c'è una pluralità infinita di soggetti informati che si compra e si vende cose di cui si può liberare se non gli piacciono e che può acquistare liberamente se gli piacciono, no, questa roba non si sbaglia. E quindi, ergo, io continuo a dare credito perché me lo rimborseranno nella percentuale che l'assicuratore ritiene essere vera, e quindi continuo a farlo, e io, il mondo, continuo a aumentare il debito privato, e io banca continuerà a aumentare le mie dimensioni di bilancio sul PIL, perché a prescindere da quello che io vedo, cioè che gli squilibri sono troppo grossi, il mercato mi dice che sono finanziabili, cioè il rischio di assicurare da quella cosa è ritenuto basso, e quindi avanti. Flebili c'erano, poi ovviamente si sono fatte sentire dopo, ma non abbastanza prima. Perché non abbastanza prima? Mettetevi nei panni del ministro del tesoro o del capo della Fed, che dice: qui non mi piace, il credito è troppo alto, stringo, devo stringere. A questo punto stringe, tiri sui tassi dell'1%, crolla la borsa, perché immediatamente crolla la borsa, e dice: ma perché? Ma chi te l'ha detto? Visto che noi il mercato ti dicevamo che non c'era bisogno. Guardate che c'è letteratura su sta roba. E il ministro del tesoro, per quanto dubbioso, i ministri dell'economia, i governatori delle banche, per quanto incerti, non se la sono sentita di mettersi contro quella roba lì. A posteriori non avevano torto marcio, ma a priori è come la storia di Mussari. E provaci tu, ragazzo, tu hai contro una teoria formidabile, un'ideologia formidabile, che dice: Quella è l'indicazione, quella lì, non il fatto che tu vedi le statistiche, è quella lì. E tu hai la forza, ma poi ti faccio causa, perché tu hai prodotto tu il disastro. E vatte la pesca se è vero o non è vero, non lo saprai mai, no? Che se tu non avessi prodotto il disastro sarebbe stato peggiore. Ergo, nessuno ha fatto niente. I dubbi, adesso io parlo di me. Allora, io ero allora il direttore generale del San Paolo, anno 2006. San Paolo doveva aumentare le quote di mercato nei crediti, io vedevo questi rendimenti del credito troppo bassi per il rischio. Io a naso vengo da una vecchia scuola di crediti, di gente che dava credito, avevo letto Minsky, e dico: sapete che faccio? Mi compro un enorme derivato che mi protegge e assicura tutta la crescita del mio credito futuro, e quindi vado avanti dritto a far credito, cosa democratica, no? Questo mi ha consentito di far 4 miliardi di credito in più all'economia, protetto dal rischio. Dopodiché il mio derivatone da 4 miliardi dal 2006 alla fine del 2007 ha continuato a perdere valore, nel senso che segnalava il fatto che io mi ero sbagliato, i rischi non c'erano, e quindi ho perso 200 milioni di euro proteggendomi da un rischio che non c'era. L'ho chiuso, c'è stata la fusione, l'ho chiuso. Se l'avessi tenuto aperto, la banca avrebbe fatto 2 miliardi di euro di plusvalenza. La cosa più triste è che quella roba l'ho fatta con Lehman, perché era l'unica che dava quei derivati lì, che io avrei avuto 2 miliardi da incassare, non avrei mai incassati, perché Lehman non me li avrebbe dati. Però questo è per dire, nella vita concreta, se uno vedeva il rischio davanti a sé, concreto, dalle statistiche, se lo proteggeva sul mercato, prendeva una bagnata pazzesca fino al punto in cui diceva: adesso la smetto, avrà ragione loro, chi sono io per mettermi contro questo stupendo mercato? E quindi me lo sono chiuso.
Perché non è suonata la campanella che in teoria avrebbe dovuto...
Io ci arrivo con molta fatica a questo, perché non lo so. Allora, io credo che questo attenga alla questione delle ideologie. Noi abbiamo avuto non il dominio di un meccanismo. Io vi ho inserito Gallino, Finanz Capitalismo, da cui dice che c'era una macchina che estraeva plusvalore, insomma una cosa cattiva, c'erano i cattivi. Magari era vero, però più che i cattivi c'era una convinzione diffusa, egemone, molto forte, molto fondata, ce l'hanno insegnata in università, che dove c'è concorrenza perfetta il prezzo è giusto, no? Semplicissimo, la curva di domanda e offerta. Se c'è la concorrenza è perfetta, quel prezzo è quello lì ed è stabile a meno che non cambino le tecnologie, no? Il mercato finanziario è competitivissimo, aperto, pieno di informazioni, c'ha tutte le caratteristiche della concorrenza perfetta, quindi i prezzi sono giusti. Ergo, non c'è più bisogno d'altro. Ciò, i prezzi che si esprimono in borsa, sul mercato obbligazionario, sul mercato dei derivati, attenzione, perché qui è proprio una roba diabolica, questa sì. Riassumono in sé i prezzi tutto il passato, il presente e il futuro, teoria delle aspettative razionali, ma è tutta cosa che sta ben fondata in quello che si chiama il mainstream. Nessuno, Lucas, questi qui, nessuno, premi Nobel, nessuno discuteva il fatto che il mercato finanziario fosse in concorrenza perfetta, che in concorrenza perfetta i prezzi fossero stabili e adeguati al valore sottostante. Quindi noi avevamo, col nostro meccanismo infernale, dato un prezzo niente meno che all'incertezza, quindi era un mondo senza incertezza. Cioè, è una roba che ti dà la testa, dà la testa di una classe dirigente globale, attenzione, e dà una forza spaventosa, perché ti dice al governo: a questo punto giù le mani, i miei prezzi sono quelli giusti, se io vado lì sulla base delle convinzioni del mercato faccio bene, tu non mi puoi dire altro. Che sia l'acqua, l'aria, l'energia, faccio io, tu non c'entri. La distribuzione del reddito è fatta dal prezzo del lavoro, deve essere, basta che la concorrenza prevalga. E questa è la cosa che ci siamo visti intorno, no? Cioè il Reagan Thatcher è la diamo addosso al sindacato, ma è evviva la finanza che cancella dall'umano l'incertezza. Guardate che è quella roba lì. Allora, altra esperienza, adesso la faccio troppo lunga, però altra esperienza mia. Cadono le due torri, no? Le due torri. Io avevo in Unicredito allora. Eravamo insieme, ti ricordi la riunione, Carlo? testimone. Cadono le due torri in un consiglio d'amministrazione e si vede entrare il secondo aereo. Allora, dopo il terzo mio pensiero, il secondo, non il primo ma era lì vicino, ho pensato, io dentro quella banca una quantità di rischi derivati non lineari che assomiglia al PIL italiano, allora a questo punto, scusatemi, domani chiudiamo baracca. Oltre al dolore mondiale c'è anche il fatto che la banca chiude, quindi riunione di sopra, il collega che gestisce i rischi, c'eri tu, Ferdinando, che era il nostro risk manager, uno che è stato preso, laureato a Cambridge, sul riconoscimento digitale dell'umano in movimento, quello che insomma è intelligente, e gli dico, qui ragazzi, qui insomma, mi ricordo che ho detto ai colleghi, qui abbiamo visto una cosa che passerà alla storia come la piramide di Cheope, sarà vista nei millenni, e l'ho presa a larga e dice, ma quanto ci perdiamo adesso ragazzi, ditemelo chiaro. E il collega mi ha detto, no niente, perdiamo 500 mila euro, una roba del genere, una roba, vabbè, dico, incrocio le dita. Ed è andata così. Allora, è andata così dappertutto. Tutti coloro i quali avevano, diciamo, portafogli finanziari ben protetti anche da rischi molto complessi dagli algoritmi nostri, hanno portato a casa il bilancio, nonostante il cigno nero, perché poi si dice non avevate calcolato i rischi estremi, questo era un rischio estremissimo. Dopo un mese Greenspan, che è il nostro leader di allora, fa un comizio, perché lì eravamo ideologia pura, io me ne accorgevo, e diceva, vedete il mondo da che cosa è stato salvato? È stato salvato questa volta da una finanza innovativa, sofisticata, che è riuscita a ripartire i rischi, a gestirli in modo corretto, il che ha preservato il mondo dalla catastrofe finanziaria. Greenspan 2001 ce l'ho, forse è lì dentro. Quelli come noi che hanno vissuto lì dentro, ma immaginatevi cosa siamo diventati, altro che i Master of Universe. Dice, cazzo, ma allora è fatta. Se noi riusciamo a coprirci dai rischi estremissimi, per coprirci da quel rischio c'erano dei meccanismi, degli algoritmi, simulazioni, computer sotto pressione, una cosa bellissima, tecnologicamente meraviglioso, tesori di te. Dice, se siamo riusciti a evitare la catastrofe su Bin Laden e sulla minaccia all'Occidente, non ce n'è più per nessuno, avanti. E questo è un mercato davvero robusto, brutale diciamo un po', ma robusto. Quindi questo ha dato, sai, la hubris, quella roba lì, no? Sai, ti sei trasformato in divinità, noi non ce ne accorgevamo perché poi avevamo ancora un po' di senso dell'umorismo, però sotto sotto la comunità si guardava con un po' di compiacimento, e il leader, che era lui. Dopodiché l'altra cosa bella di Greenspan, ultima fase, Greenspan, interrogato dalla commissione del congresso, riceve la domanda, ma lei è pentito? Lei pensa che la sua ideologia abbia fatto acqua? E lui più o meno risponde, devo dire dolorosamente di sì, non ho ancora capito dove, ma funzionava così bene prima. E adesso ho capito che ci siamo sbagliati. E la risposta è, l'ideologia era questa. L'ideologia aveva una potenza, perché intorno all'idea che i mercati esprimono prezzi che tolgono l'incertezza, si è celebrato una parte importantissima dell'egemonia, diciamo, della finanza degli ultimi 30 anni. Che è la cosa che, se uno non, forse non ci ha vissuto dentro e non si confessa, come faccio io, non si capisce. E se non si capisce questo, non si capisce qual è il meccanismo che ha prodotto questo mostro di derivati che sono 8 volte il PIL. Dice, ma non ve ne siete accorti, mascalzoni? Per bacco, ce ne siamo accorti e eravamo contenti di questo, perché questo poteva essere la cosa che metteva in condizione il capitalismo di non essere instabile. Sì, era una cosa, era una cazzata, adesso diciamo, perché era una roba. No, ma lo era, nel senso, era il fatto, la ciclica tentazione degli umani, che hanno avuto in tanti, di pensare di sostituirsi, di diventare onniscienti, onnipotenti. In realtà la hubris in questo è la cancellazione dall'orizzonte, le scelte economiche quantomeno, dell'incertezza. Allora, il punto di rottura ce ne sono secondo me tantissimi. Uno, adesso ve lo dico se lo capite, ma è uno importantissimo. Allora, è successo che, perché i prezzi dei derivati di credito erano così alti, insomma, diciamo, i rendimenti erano così sbagliati? Perché c'era troppa gente che li voleva, cioè era una cosa troppo appetitosa. Perché c'era una cosa troppo, vuol dire che c'è qualcuno che sistematicamente si sbagliava, cosa che contraddice i mercati efficienti. Che cosa li ha indotti all'errore? Un elemento di regolamentazione, che adesso, se mi riesco, vi spiego, che è una cazzata. Però se uno pensa alla peste, la peste è un batterio minuscolo dei topi, non era il cero, la malvagità umana, era un minuscolo batterio. Funziona così. Allora, io do il credito alla Fiat. Se do credito 100 alla Fiat, devo mettere da parte 8 di capitale per regolamento. Allora, vendo il mio credito alla Fiat, mi piglio un'assicurazione, me la metto in un luogo del mio bilancio in cui, che si chiama portafoglio di trading, in cui l'assorbimento patrimoniale è zero. Questa è una cazzata, cioè è un errore della regolamentazione. Oh, allora, è facilissimo. Cioè, io per regola, se io do 100 di credito, devo avere da parte nel bilancio 8, che si chiama, questo credito assorbe 8 di protezione, di capitale. Ed è così, perché altrimenti le banche, che è la cosa che misura l'adeguatezza del patrimonio delle banche rispetto ai loro rischi, è una delle cose che doveva evitare Minsky, era l'inseguimento dei regolatori a Minsky,
patrimonio di vigilanza.
Invece, se tu sostituisci il tuo credito con il credito che compri, lo metti in un portafoglio di trading, lo proteggi bene, non assorbe nulla. Zero. Tu forse ti ricordi quando vennero i falliti tedeschi, che mi dissero: ma perché non lo fate anche voi? Io, che ero un po' fesso in questo, è tradizionale, dico: no, io non vendo un mio rischio che conosco e compro un tuo rischio che non conosci. Dice: sì, ma risparmi un sacco di soldi. Però mi piaceva, loro sono falliti, ed era questo qui, guardate, è una piccola cosina che ha creato per esempio, per evitare l'assorbimento patrimoniale, lo metti in quel portafoglio o crei i veicoli collaterali, cosa che forse anche Montepaschi, sarebbe interessante capire se l'ha fatto per questo, non è ignobile, se invece l'ha fatto per è un'altra cosa. È tutto quel gioco lì, per cui hai questa, il prezzo del derivato non è il prezzo del credito. Io, quando mi proteggevo il mio credito, ero fra i pochissimi banchieri che si proteggeva il credito, tutti erano dall'altra parte a vendere assicurazioni, cioè nel senso di pigliare, di assorbire il rischio. Il motivo era questo, per dire, Poi secondo me ce ne sono altri, molti altri, però questo dice: se basta una pulce così per creare il disastro mondiale, vuol dire che se ci riproviamo, e non ce ne sarà un'altra, cioè questa magari la tappiamo. Lo so. Anche a me non sembra una pulce. Anche a me sembra, sì, però l'ideologia ti acceca. Ma ha vinto quello. Mica colpa mia. Forse sì, però è così. Però è così. Io racconto cosa è successo.
Cosa facciamo? Continui o...
Ma più o meno avete capito come la penso.
Cioè, apriamo con un certo ordine.
No, poi
No, io sto pensando, non è che socializzare il rischio, non è diventare il rischio, ma lasciare il rischio come prima. Cioè, quello che
è come prima, no, il rischio rimane come prima.
Appunto,
soltanto che ha un prezzo.
Appunto, ma rischi di essere prendendo quello così, che si chiama un po' il meccanismo del delirio collettivo. Cioè, se tutti pensano la stessa cosa, chi si oppone a questo delirio?
No, aspetta. Il vantaggio,
capito?
Però il vantaggio del meccanismo della ripartizione del rischio su una pluralità di investitori era il prezzo. E se gli investitori tutti quanti avevano, uno la pensava in un modo, l'altra voleva vendere i rischi, uno voleva comprare i rischi, uno la vedeva bene, l'altro la vedeva male, si creava un meccanismo per cui si formava un prezzo che doveva rappresentare in modo corretto il rischio della Fiat. Questa è l'idea.
Dopo mi chiudo. C'è un desiderio dentro di noi di tutti di vivere senza rischi. Cioè, se uno mi dice che voglio vivere senza rischi e tu mi garantisci.
Guardate, io non voglio il sacro e il profano, ma è come il desiderio del socialismo che ti spinge anche a fare le cazzate.
Una domanda.
Non so se è chiaro, io lì volevo arrivare.
Non si registra nulla, non si capisce.
Ecco, cioè regoliamoci in maniera che almeno la registrazione viene bene.
Uno e due.
Il rischio operativo che posso assicurarvi senza derivare.
Grazie. Bravo.
Se interpreto bene, il prezzo di questa assicurazione che è il derivato è un indice, una lancetta che mi dice se sono freddo o se sto bollendo. La domanda che mi faccio è un termostato. Di solito questo indice è mosso da due opposte fazioni, che uno lo vuole basso, uno lo vuole alto. Ecco, in questo caso chi è che avrebbe dovuto portarlo in alto?
Io, cioè, se tanta gente come me che aveva fatto mestiere, faceva il mio mestiere, no? E diceva: "Ma perbacco, io sto dando credito con lo 0,5% di premio, adesso non so come lo dite voi, lo chiamiamo spread". Cioè, e però perbacco è troppo poco. E a questo punto io me lo vendo in modo tale che quando si sarà rivelato che il prezzo è 2, io sarò assicurato e guadagnerò dei soldi. Insomma, gente così ce n'era pochissima in quel momento.
Non aveva nessun interesse a pagare di più. Cioè, io mi dico, chi è che doveva far pagare di più questa cosa? Gli assicuratori forse no, perché sarebbe crollato tutto.
No, non è vero. Non è vero, per l'assicuratore è indifferente, poi è come, si copre a sua volta.
È come entrare in un negozio e dire: "No, quella roba la voglio pagare di più".
No,
perché
l'assicuratore poi si copre, e se non si copre, poi è chiaro, ti fa pagare un po' di più. Io l'ho pagato tantissimo perché ero fra i pochissimi che pensava in quel modo. Mi sono sempre domandato, ma perché io ho fatto forse la cosa più intelligente della mia vita bancaria, di prendermi quel derivato, ho perso, ripeto, un sacco di soldi, e mi sono sempre domandato: ma perché ero solo in Europa? Ero solo in Europa a pensare di dovermi proteggere. Se invece di me solo ce ne fossero stati altri 40 o 20, il prezzo del rischio sarebbe aumentato e sarebbe scattata la legittimità da parte del, diciamo, responsabile di politica monetaria di dire: "Tiro sui tassi e freno il ciclo". E lì non è funzionato, ma infatti non ha funzionato il mercato, non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Un po' perché siamo fessi e il futuro non lo conosciamo.
Scusi, una domanda forse di metodo, non di me, perché è interessante il meccanismo tecnico, le tecnologie di questa vicenda, molto interessante. Ma prima io vorrei che, non so, il dottor Modiano se ha concluso o no, ma che lei soddisfacesse alla domanda che forse interessa a tutti, che è il titolo del suo discorso: uno, riformare il capitalismo. E continuiamo con questo, dopo magari andiamo sul tecnicismo.
Allora, io dicevo questo.
Perché
allora,
è veramente possibile, che modo lei ci propone questo?
Mi mancano due cose. Uno, perché si è gonfiata a dismisura comunque la finanza, e la finanza si è gonfiata a dismisura per motivi reali, nel senso che c'è stato un sacco di debito e un sacco di credito. Il sacco di debito e il sacco di credito, di nuovo, non dipende dalla cattiveria dei bancari che hanno cominciato a far credito in eccesso, ma per il fatto che c'era la Cina e c'era, diciamo, c'è stato un eccesso di risparmio nel mondo. Un eccesso di risparmio nel mondo che è dovuto al fatto che i cinesi sono migrati dalle campagne, sono andati in città, non hanno previdenza sociale, e il 50% di quel che guadagnavano se lo dovevano mettere da parte. Non sapevano dove mettere, hanno inondato il loro sistema finanziario, il quale dal sistema finanziario si è trasferito in liquidità in titoli di Stato americani, bassi titoli di Stato americani, basso debito, basso costo del debito in America, e viva il debito e il credito americano, per cui gli americani hanno cominciato a dare credito in modo eccessivo, finanziati da quella roba lì. Quindi un enorme, senza inflazione, perché col fatto che i cinesi premevano sui costi di produzione l'inflazione non c'era. cosa che faceva impazzire Greenspan, che dice questo è il periodo della grande moderazione, per cui finalmente abbiamo la crescita senza inflazione. Abbiamo la crescita senza inflazione perché la produttività dei lavoratori cinesi, che nel mondo globale si trasferisce immediatamente nei salari, una volta no perché migravano, adesso non migrano ma ci sono le azioni, e quindi questo è uno. L'altra cosa è che nel mondo, in ogni singolo paese, c'è stata un'enorme crescita delle disparità sociali, perché se guadagna molto la finanza si creano disparità, e questo è successo, e questo quindi, dato che i ricchi risparmiano, i poveri si indebitano, allora i ricchi hanno messo i soldi in banca e le banche li hanno. Questa è stata l'altra cosa, quello che si chiama il saving glut, l'enorme bolla. Non è una bolla, è una cosa che nasce dall'economia reale, tutto nasce dall'economia reale, su cui si è montato il derivato, cioè grande dimensione dei debiti rispetto al PIL. Per darvi un'idea, dal 1870 al 1960 il rapporto fra il debito privato e il PIL nelle 14 economie industrializzate stava fra 0,3 e 0,6, ha ritoccato 0,6 nell'80 e è andato a 1,2 nel 2007. Cioè, qui è successa una roba che non ha a che fare con i derivati, proprio con la propensione a indebitarsi, dati i tassi, e la propensione a indebitare che ha invaso il mondo, che è l'altro elemento fondamentale. Allora, come cavolo si riforma sta roba? Io credo che ci siano due terreni. Uno è quello, diciamo, della battaglia delle idee. Intanto smontiamo questo mostro ideologico, no? Smontare questo mostro ideologico, riconosciamolo, non è una questione di malvagità e non è una questione di etica, è una questione di meccanismo. La concorrenza perfetta parte che non c'è, e comunque non genera stabilità di prezzo, e la finanza quando cresce a dismisura, essendo un meccanismo imperfetto, invece di creare equilibrio come avrebbe dovuto, crea disequilibrio. Ergo, fermiamo la finanza. Come si ferma la finanza? Allora, non è una cosa impossibile. Intanto tappiamo le falle che abbiamo visto prima, cioè tutti quegli errori regolamentari che hanno prodotto questa distorsione nella formazione dei prezzi, li eliminiamo. Creiamo meccanismi per cui la finanza non crei più fondi a breve speculativi. Qui c'è una cosa divertente, se voi sapete chi è Zingales, Giannino, eccetera, uomo intelligente, è un liberista critico, ultraliberista ma critico. Il suo libro dice una cosa intelligente, dice: perché non usiamo, lui dice per esempio, il fisco guai se si usa per redistribuire il reddito, mai della vita il fisco per redistribuire il reddito, ma il fisco, perché è di destra, però il fisco si può usare per cambiare gli incentivi, il meccanismo di incentivi delle attività economiche, quindi alziamo le tasse alle banche in funzione dei debiti a breve che fanno o dei crediti a breve che danno. Questo è indispensabile per fermare l'onda della speculazione, in modo tale da orientare le banche attraverso il fisco. Quindi è liberista ultra ma critico, quindi usiamo lo Stato per orientare l'economia. Lui piace la concorrenza fra la gente, che si scannino per la distribuzione del reddito, ma dice: riconosco che se vogliamo mettere mano alla stabilità della finanza dobbiamo bloccare i fondi a breve. La stessa cosa è la Tobin Tax. Tobin Tax è una cosa che agisce esattamente lì, cioè dice, appunto, lo sapete, no? Colpisci le transazioni, poi bisogna colpirle dure, non far finta come adesso, in modo tale da scoraggiare le banche nel far girare e nel creare un meccanismo di prezzi basati su attività a breve che si confonde come un meccanismo efficiente. Se troppo è il prezzo è troppo sbilanciato sulla creazione di valore su attività che posso vendere immediatamente, probabilmente ho motivo in più per sbagliarmi e per non guardare lontano. Quindi rendili la Tobin Tax a questa cosa. Terza e penultima: impediamo alle banche di prendere posizioni speculative, quella di Baldassarri, cioè nella banca nostra era impedito prendere posizioni, come si dice, direzionali. Io dicevo, visto che abbiamo un sacco di clienti, un sacco di colleghi che si giochino 100 milioni di euro di minusvalenza perché un fesso ha preso una posizione perché vedeva bene un titolo, è una cosa indegna degli esseri umani, quindi lì l'avevamo impedita. Questa stessa cosa, perché non eravamo proprio cattivi, insomma, eravamo anche pre-2001, che ci ha salvato da un po' di cose. Questo è nella legge americana di riforma, ed è un'altra cosa che impedirebbe oggi quella cosa lì, perché i derivati di credito erano messi in portafogli direzionali, speculativi, non erano al servizio della protezione, eccetera. Quindi oggi queste cose, se fossero in forza, avrebbero impedito la crisi. Per questo la riforma è possibile, e la legge americana, Dodd-Frank Act, 830 pagine, non me le sono lette tutte, ma quasi, nelle pieghe dei rimandi è un casino, non si capisce una mazza, però ci sono alcune cose meravigliose. L'altra cosa ideologicamente fondamentale è la seguente. Ho visto, poi rispondo. La riforma americana prevede la costituzione di un comitato dei rischi sistemici, che riconosce il fatto che i rischi sistemici è meglio controllarli, no? Una volta erano controllati dal mercato, che diceva non ci sono e quindi si finanziano, oppure erano controllati dal regolatore del mercato, che era Greenspan, cioè uno interno, la Federal Reserve. No, adesso questo comitato è diretto dal segretario al tesoro. Questa è una cosa piccola ma importante, perché è diretto da un'entità democraticamente legittima, che quindi può dire con la forza della legittimità democratica i mercati si sbagliano, cosa che prima era contraddittorio con qualunque ideologia e qualunque meccanismo, perché era comunque un insider che doveva decidere, cioè il presidente della Federal Reserve. Quindi queste sono le quattro cose, secondo me, assolutamente fondamentali. Poi ci sono tutti i meccanismi di dissuasione, dai managers all'arricchimento facile, ma queste le diamo per scontate, no? È ovvio. Io non me ne sono mai beccata una, poi non le ho neanche volute, perché io, diciamo, dopo le mie avventure finanziarie sono andato al San Paolo, che non ho voluto le stock option, mi sono protetto con i derivati, i miei portafogli, perché qui un po' la coscienza anche rimorde. E queste sono cose secondo me più facili, cioè l'arricchimento facile di chi può diventare ricco speculando a breve va evitato, perché altrimenti la speculazione a breve viene incentivata. È uno dei motivi per i quali poi il mercato ha fatto quelle robe lì, no? Però con queste 4 o 5 meccanismi si ferma il mostro. Il problema è che si ferma il mostro, ma non si risolve i problemi che ha creato. I problemi che ha creato sono aver favorito un eccesso di debito pubblico e privato, e questo è un problema che le generazioni prossime hanno, perché il debito va rimborsato, ahimè. Questa è una riforma che non si può fare, cioè, a meno che si dica che il debito non si rimborsa, a quel punto nessuno farà più credito. Quindi io questa cosa, una cosa che trovo, forse sarà la mia origine professionale, ma oscena. Se il giorno che tu stabilisci che il debitore ha il diritto di non rimborsare, tu hai distrutto la convivenza civile, perché non ci sarà più nessuno che farà credito a nessun altro il giorno dopo. Quindi questo è un pensiero criminogeno. Sì, infatti si rinegozia tutto, sempre si rinegozia, ma eccezionalmente. Cioè, la rinegoziazione è una cosa che si fa, diciamo, negoziando. C'è, cioè, uno che dice di sì, l'altro dice di no.
Ma secondo lei...
No, aspetta che c'è un signore... C'è un signore che...
La parola io così... Sì. Allora, chi... No, certo. Prego. Signora, venga lei.
C'era una mano lì.
Vabbè.
Vengo per la registrazione.
Sì, facciamo così, se no non...
Dicevo, questi meccanismi di controllo e di ricostruzione di una struttura finanziaria sana, a suo giudizio, debbono essere fatti a livello internazionale, possono essere avviati a livello nazionale? Perché io sono assolutamente ignorante, ma non vedo a livello internazionale una fattibilità concreta. Grazie.
Facciamo qualche altra domanda. Prego.
Io vorrei semplicemente che per completezza lei approfondisse un attimo il discorso delle agenzie di rating e dei conflitti di interesse che portavano con sé nel dare un rating ai prodotti.
C'è un'altra domanda?
Io volevo chiedere un approfondimento sulla proprietà delle banche, azionisti di lungo periodo, azionisti di breve periodo, che impatto possono avere?
Nicoletta? Non intervieni mai?
La mia è una domanda terra terra, perché non so se la cosa... Anche no, non mi addentro molto sugli vari argomenti che hai affrontato, ma è quello che, come dire, è un pensiero, una preoccupazione e poi una verifica quotidiana con le persone con cui anche si entra in contatto. Le banche italiane, mi sembra, concedono sempre meno credito, cioè sto parlando delle banche di credito ordinario, no? Cioè sembra che il credito ordinario sia quasi scomparso, che sia stato sostituito da questo credito finanziario. Ho letto in parte un po' i tuoi documenti e io sto pensando, penso che sia un po' la preoccupazione di tutti noi, che riparta la nostra economia e che riparta anche e mi sembra che la ripartenza dell'economia per forza deve passare attraverso le banche, attraverso la concessione del credito a questa migliaia di medie imprese che si sono chiuse, che si stanno chiudendo. Soltanto nel 2012 sono state circa 100.000, no? Questa è la prima cosa e vorrei capire perché, o quantomeno mi sembra di aver capito, vorrei una conferma, che adesso il reddito, diciamo, che traggono le banche non è più tanto dalla concessione del credito, ma appunto dalle operazioni finanziarie. Quindi loro non sono più interessate a, come dire, a questa loro missione originaria, no? Per la quale loro sono nate, insomma, nel lontano 1400, eccetera. E poi la stessa cosa la vedo anche, per esempio, che sono veramente degli usurai, delle usuraie nei confronti del credito per l'acquisto di case, o quantomeno anche lì fanno di quelle difficoltà incredibili per cui persone, proprio ragazze, cioè persone che, insomma, che non riescono a dare garanzie iperboliche, non riescono a ricevere un credito per l'acquisto della casa. Cioè sono proprio cose molto così del quotidiano nostro, penso.
Prego.
Salve. Io le vorrei chiedere qualche riflessione a riguardo. Per esempio, abbiamo parlato appunto del ruolo delle banche, come ha detto anche la signora Nicoletta. Per assurdo, potremmo aspettarci in futuro una nuova separazione tra banca commerciale e banca d'affari, al contrario della unione che ha caratterizzato lo scorso secolo? Inoltre, lei ha citato spesso la teoria dei mercati efficienti, questa illusione di perfetta informazione. A me sembra che questa perfetta informazione sia in realtà una maschera che nasconda una simmetria informativa colossale, il che penso che sia ironico, quasi divertente, se pensiamo al fatto che questo secolo si sta caratterizzando per l'estensione di reti di informazione come mai se ne erano mai viste nei precedenti secoli. Com'è possibile che, nonostante la presenza di queste reti di informazioni così efficienti e diffuse, accessibili a chiunque a velocità estreme, ad oggi un contratto di finanza si effettua con un click di computer in pochi secondi, collegando server da New York a Milano, mentre una volta un contratto richiedeva, non dico mesi, ma certamente qualche settimana? Inoltre, un'assurdità sul rinegozio dei debiti. Abbiamo detto che sarà impossibile dire semplicemente non si paga più, probabilmente appunto sarebbe il crollo della fiducia, che è in un certo senso filosofico la base di un contratto di qualsiasi genere. Per assurdo, quindi i prossimi decenni della politica e dell'economia, delle azioni finanziarie internazionali, vedranno soprattutto la presenza di commissioni di dialogo per il rinegozio del debito? Possiamo aspettarci commissioni di questo genere nel prossimo futuro, per i prossimi decenni probabilmente, perché probabilmente è una crisi che si ripercuoterà per decenni? Chiudo qui, grazie.
No, voglio chiedere qualcosa anch'io a Modiano, così poi gli diamo la possibilità di fare una chiusura abbastanza ampia. Sì, poi ti do la parola, scusa. Io ho l'impressione che questo enorme problema dei derivati sia, come dire, una enorme nuvola che rischia anche di offuscare la nostra razionalità, perché le dimensioni sono tali, si parlava, non so, di 10, poi sono diventate 12, 15 volte il PIL mondiale, cioè che, come dire, no, il problema non si sa più da che parte prenderlo. Io ricordo Minsky, che credo che sia una lettura molto utile, che davvero sarebbe da consigliare a tutti. Non è neanche difficilissimo per alcuni aspetti, perché spiega i meccanismi del mondo economico e spiega come la finanza porta all'assunzione di un rischio sempre maggiore. Ed è da lì, dice, che nasce questo atteggiamento speculativo che non ha freni. Però a quel tempo, eravamo negli anni 60, la previsione era che ci sarebbe stato un altro 29, perché dice dopo un po' di tempo si perde la memoria di quello che è successo, si fa qualche riforma, ma l'innovazione finanziaria poi supera la riforma e si trova modo di incorrere negli stessi atteggiamenti, per cui passeranno un po' di anni, ma la sottovalutazione del rischio e l'atteggiamento via via sempre più speculativo porta alla creazione di bolle. Ce ne sono tante, ma poi, diciamo, c'è l'episodio, come è stata la crisi di fine 800, come è stata la crisi del 29, come allude Minsky, ce ne sarà un'altra, perché il titolo è profetico, cioè la domanda del suo libro potrebbe accadere di nuovo è retorica, cioè leggendo si capisce che lui già legge il sistema nel quale si trova e dice: questo sistema qui, eravamo negli anni 60 e pensavano già allora che erano, il mondo finanziario era esente dal rischio e ci si trovava in un sistema in cui casomai l'unico dubbio era sul tasso di crescita, non se a un certo punto questa crescita si sarebbe o meno interrotta. Ma la cosa che voglio dire io è questa, e su questo chiedo un supplemento di riflessione a Pietro Modiano. Cioè, il derivato nasce come assicurazione del rischio, e questa è la cosa che abbiamo capito, penso, tutti quanti. C'è un problema però che credo che non abbiamo ancora affrontato, cioè l'assicurazione del rischio in questi termini, come dire, esime a un certo punto la banca dalla valutazione del merito di credito. Cioè, fino a un certo punto le banche fanno credito alle aziende e agli imprenditori considerando i progetti che le banche e gli imprenditori gli sottopongono, cioè, per cui, come dire, il credito non è fine a se stesso, il credito è basato sulla analisi di un'impresa, cioè un'impresa che è ritenuta buona viene finanziata, un'impresa che è ritenuta fallimentare dice non te la finanzio. Poi c'è il margine d'errore, ma il margine d'errore non è il 90% dei finanziamenti, potrà essere, non so, il 2, il 3, il 5%. Poi ci sono gli episodi, come dire, di bolla speculativa, e lì siamo, come dire, nella fattispecie ipotizzata da Minsky. Ma il problema, a mio avviso, è che il derivato ha sempre un sottostante, e quando questo sottostante, come dire, non viene più, cioè non entra più nel codice di responsabilità della banca, che sorgono i problemi. E infatti, a mio avviso, non è casuale che la crisi sia scoppiata negli Stati Uniti sui mutui subprime. E qui qualcosa Minsky aveva già visto, perché Minsky, che i derivati non li aveva nemmeno ipotizzati negli anni 60, però dice una cosa, dice le società che organizzano il risparmio, cioè quindi quelli che fanno i mutui, soprattutto i mutui per le case, dice vivono sempre nella possibilità di perdere il credito erogato, quindi loro l'unica possibilità di coprirsi è quella non di far fallire, diciamo, l'impresa a cui hanno erogato il mutuo, ma è quella di rifinanziare la posizione. Questo sistema qua, cioè una volta che viene generalizzato, cioè che si, come dire, si instaura questo meccanismo per cui non c'è più il feedback del fallimento, ma la posizione viene sempre rifinanziata, porta, come dire, anche la banca a diventare finanziatore soprattutto in un'unica direzione. Infatti guardate che oggi le banche nel nostro paese vivono il grandissimo problema della cosiddetta qualità degli attivi. Credo che su questo possiamo condividere tutti, cioè è il merito del credito che hanno fatto le banche che è a rischio, cioè si parla di sofferenze, si parla di incagli, cioè crediti ristrutturati, eccetera. È questo il sistema che ha portato la banca a non essere più una banca, perché diciamo l'istituzione che dovrebbe essere il soggetto che fa credito è il più indebitato di tutti. Cioè questa è, come dire, una parte della questione che poneva adesso Nicoletta. Dice perché le banche non fanno più credito? Dice perché hanno pensato per tanti anni che quel credito lì era coperto dal sottostante. C'è un'intervista pubblicata, forse la trovate ancora su internet, di Brunetta nel 2008, e Brunetta dice non capisco perché, dice, le banche rischiano di fallire per i mutui subprime. E dice è una bufala questa, perché dice non c'è nessuna banca che può fallire per i mutui subprime o i derivati. Dice perché le banche, dice, se non riescono a riscuotere più i mutui si prendono la casa all'asta e se la prendono loro. Sì, il problema che questo avverrebbe in un sistema normale in cui il mutuo corrisponde al valore del bene ipotecato, ma è stato proprio quel sistema lì dei derivati che ha fatto in modo che non ci fosse più una relazione tra la copertura del rischio e il valore del prestito erogato, dice, per cui la banca non è meno più tutelata, cioè dal valore dell'ipoteca. Cioè, e dove le banche, come avviene oggi, perché anche Montepaschi è dentro questo meccanismo, qualche mese fa Montepaschi ha rilevato una grande operazione immobiliare di Ligresti a Roma, cioè Ligresti è saltato e l'operazione che era stata finanziata da Ligresti se l'è ripresa in carico Montepaschi. Cioè, ma capite che se una banca fa un'operazione del genere lo fa per salvare se stessa. Va bene, questa è un'altra questione. C'era un'ultima domanda, così poi diamo la parola a Modiano per chiudere.
Una domanda era sul punto, abbiamo visto che c'è questa teoria dei mercati efficienti che insomma fa un po' acqua adesso, ha fatto acqua. L'informazione diventa quindi un elemento essenziale per avere diciamo uno dei sistemi, diciamo, di controllo, secondo me, dei correttivi da porre in essere. Come se ne esce, diciamo, da questa situazione? Perché probabilmente è vero che le informazioni circolano molto velocemente nella rete, però è anche vero, dipende da che cosa ci mettiamo nella rete dell'informazione, perché cui abbiamo visto anche fallimenti di stati come quello dell'Argentina, se si prendevano pubblicazioni dell'Ocse davano dei rating molto positivi dello Stato e poi dopo c'è stata la questione dei tango bond. Quindi diciamo è una questione fondamentale che viene risolta, però secondo me non solo a livello internazionale, ma cominciare già a livello singolo nazionale a investire le autorità di controllo tipo quello della Banca d'Italia o anche Consob, che ultimamente hanno piuttosto dimostrato dei limiti in questo senso. E poi c'era un'altra questione proprio più tecnica che volevo chiedere, era quella questione della prociclicità che ci ha parlato prima. Ecco, mi è poco chiaro il meccanismo tra, diciamo, di collegamento tra finanza e questa parte di teoria economica. Grazie.
Bene.
Prego. No, vado veloce perché regolazione nazionale è ovvio che non serve a niente. Il problema è, il problema drammatico dell'umanità è che la sovranità popolare è nazionale e i problemi sono sovranazionali. Questo è un problema drammaticissimo delle democrazie, perché chi è titolare della sovranità è la nazione. Questo dalla pace di Vestfalia. Succede questo e noi abbiamo solo problemi sovranazionali, eccetera eccetera, per cui bisognerà fare un complicatissimo esercizio di cessione di sovranità e di ricostituzione di sovranità in capo a organismi superiori. O c'è l'esperimento europeo, se falliamo noi che siamo più civili, è quella roba lì. Qui è uno dei grandi crinali della storia, esattamente contraddizione fra democrazia che è nazionale e problemi che sono internazionali. Gramsci lo diceva, eccetera. Vabbè, ci siamo in pieno in Europa, eccetera. E vabbè, e questa è grossa, e non so. Azionisti a lungo termine, le fondazioni dovevano fare gli azionisti a lungo termine. Io l'ho vissuto in banche con le fondazioni erano a lungo termine una mazza, nel senso che volevano i dividendi, perché se non fai i dividendi non alimenti il tuo circuito, e quando tu hai la fondazione che alimenta il dividendo è molto peggio che avere il mercato, perché questi ti cacciano, fanno un sacco di robe. Quindi la più grande pressione sui gruppi dirigenti delle banche italiane è venuta non dal mercato, con cui ti arrangi, capiscono, dice guarda sposto in avanti il problema, no, dice dammi i soldi perché altrimenti non fa l'ospedale, è molto peggio, e altrimenti se non me li dai ti caccio. Mentre il mercato, prima di cacciarti ti fa scendere il titolo, hai tempo di giocartela. Con la fondazione non so, se quindi io ho un grande scetticismo. Loro sono a lungo termine perché non vendono, ma vogliono i soldi e tanti e cospicui, eccetera. Quindi quando facciamo i derivati, diciamo, erano felici, insomma, bastava portargli a casa i soldi, altro che il long term. Questa è tutta una storia da vedere. Sono azionisti a lungo, ma con una mentalità a brevissimo. Le agenzie di rating sono un accidente, nel senso che non toglie la responsabilità assolutamente a chi misura il rischio. Teoria dice che se tu hai una cosa complicata davanti, tanto più è complicata tanto più ti cauteli e non ti fidi di qualcun altro. Ti danno il salsicciotto pieno di mutui e dice il tripla A, dice no, sì, sarà tripla A, ma intanto per me è tripla B, anche se quelli dice che ti dicono che è tripla A, non esime dalla formazione di un prezzo corretto. Dopodiché hanno fatto gravi danni. Io però di nuovo faccio fatica a pensare alle congiure. Può darsi che ci sia, nel senso che loro ti facessero un po' di sconto sui rischi per avere il mandato, probabilmente sì. Si possono chiudere le agenzie di rating? No, perché ahimè ci sono tantissimi investitori che basano le loro politiche di investimento nel proteggere i sottoscrittori da rischi che passano oltre una certa soglia, per cui quella certa soglia la danno loro, non c'è nessun altro che dà la metrica, per cui non lo so, lì sarebbe bello che invece che 3 o 4 ce ne fossero 50, io fossi uno che ha dei soldi da spendere, non farei un'agenzia di rating peraltro per fare concorrenza a quei 3, per cui è un problema secondo me di quelli su cui si chiacchiererà molto e si combinerà una mazza, credo, perché lo conosco, sì, conosco bene chi ha messo i soldi, cioè viene dal mio passato, sì, li conosco, da Gong li conosco bene. La questione dei crediti italiani è semplicissima, la questione delle banche italiane daranno credito quando lo spread si riduce. Adesso c'è un idiota che dice che lo spread non conta niente, no, ma in questo è tecnicamente un idiota, poi avrà altre meriti che non sappiamo, però quella è un'idiozia, nel senso che se lo spread si riduce i portafogli titoli delle banche si valorizzano, si fanno profitti, le banche hanno più patrimonio da assegnare ai crediti. Questo non è successo fino adesso perché quando salivano i titoli le banche per tutto un tratto di strada hanno coperto i rischi che non avevano coperto, per cui la trasmissione degli effetti delle plusvalenze sui titoli dovute allo spread che sale non c'è stata perché le banche hanno un problema di rischi di credito che non hanno coperto. Qual è il problema? È un problema drammaticissimo, perché se il ciclo non gira continueranno a accumularsi i problemi nei portafogli delle banche e a quel punto sarà una gara di inseguimento. Lo spread si riduce, si alzano le plusvalenze, ma queste finiscono a proteggere i crediti e non succede niente. Per cui da qualche cosa questo meccanismo deve essere interrotto. È chiaro che se lo spread non si riduce non ce n'è proprio, per cui condizione necessaria, forse non sufficiente ma assolutamente necessaria, che ciò che sta per succedere dal 25 non porti l'Italia in quella situazione che noi aborriamo, invece la porti in una situazione in cui si può ricominciare dal credito. I mutui sono meno 50%, adesso quando si va sui giornali perché c'è la Fiat che fa meno 15 di automobili, ma i mutui sono meno 50, mentre alle imprese c'è un calo minore perché le banche sono più prudenti nel togliere credito alle imprese o non darglielo, perché insomma invece non le danno più alle famiglie, che è un problema terribile. Separazione banca d'affari sì, va fatta. Nel libro di Clinton lui non ammette nessun errore salvo quello. Sì, sì, lui ha detto: l'unico errore grosso che ho fatto è che ho firmato, non è che ho detto ho firmato l'unificazione, tornassi indietro non lo farei più. Non credo che però nella Dodd-Frank ci sia la separazione, credo che sia un altro giro di riforma. Rinegoziazione del debito è un problema enorme, nel senso che secondo me Gallino dice che la finanza estorce valore dai poveri e fa le bolle. Ahimè, la finanza è cresciuta tanto perché ha estorto valore alle generazioni future attraverso un debito eccessivo che grava sulle generazioni future. Qui è un problema enorme, le generazioni future pretendono che questo debito in qualche modo sia affrontato, e va ridotto il debito. Il debito nel mondo va ridotto, e dato che siamo a 1 del PIL il debito, mentre la fisiologia dal 1870 ad oggi era 0,4, che sulla ripresa economica mondiale gravi il fatto che piano piano bisogna ridurre il rapporto debito-PIL, è vero. Anche il mio amico Stefano Fassina, che rifiuta l'idea che si debba ridurre il debito perché bisogna continuare a espandere il deficit pubblico, secondo lui sbaglia, perché ai noi altro è la politica economica di un paese indebitato, altro è una politica economica di un paese che non ha debito. Noi abbiamo un debito da ridurre e quindi purtroppo noi dobbiamo star con Monti un po'. Insomma, non possiamo fare proprio il contrario, perché altrimenti è un casino, perché il debito va ridotto. Poi Keynes ha ragione, ma per Bacco, se Keynes avesse ragionato con l'economia al 120 di debito PIL o con i privati, avrebbe detto, insomma, però pensate anche a ridurre il debito, insomma, prima di...
Non c'erano quei debiti lì.
Non c'erano quei debiti lì, assolutamente. Chi valuta il merito di credito? È vero che le banche è meglio che valutino il merito di credito, però nel mio... Il senno di poi e il senno di poi, abbiamo ragione tutti, però prima è vero che distribuire i rischi deresponsabilizzava la banca che dava il credito, dice lo do e poi frego gli altri. Attenzione, il mercato funziona, mica scemo, se prendo il rischio di una banca che ti fa così, non lo prendo, lo pago di più o te lo faccio pagare di più. Per cui se una banca è brava, è ritenuta brava nel misurare il merito di credito, il suo costo assicurativo sarà più basso e quindi avrà tutti i motivi per pensare di far bene lo scrutinio del merito di credito. Non veniva meno quella funzione, dicevamo noi allora, perché lo sapevamo che questo meccanismo di distribuzione poteva mettere in discussione questa cosa, ma ci rispondevamo, perché non eravamo fessi. Purtroppo funziona lo stesso, perché se il credito viene, uno dice da chi viene questo credito? Dal Monte dei Paschi, sono fessi, lo paga il doppio. Se viene dal credito italiano, sono bravi, lo pago meno. Quindi la capacità professionale del banchiere non veniva meno solo per il fatto che poteva distribuire i rischi. Insomma, la macchina concettualmente andava piuttosto bene. Sulla questione della prociclicità, questa è una cosa interessante. Non ho detto una cosa. Perché ci sono le bolle creditizie? Uno dei motivi è che la banca fa credito, fa il mutuo. Il mutuo è fatto su una casa che aumenta di valore. Sulla casa che aumenta di valore, per esempio negli Stati Uniti, questo torna e ti fa fare un mutuo. Dato che la casa ha raddoppiato di valore, tu mi fai il doppio del mutuo e così via. Dopodiché il mutuo va giù, come si dice, l'economia va giù e va giù tutto. E a quel punto tu devi vendere la casa, i prezzi delle case si riducono, le garanzie date dagli altri non valgono più niente, la banca ti fa rientrare e succede quella roba lì, cioè che in euforia le banche ti danno credito tre volte sulla stessa casa, e in depressione ti tolgono, deprimendo il, ti tolgono la casa deprimendo il valore di tutti gli immobili. Questo è uno degli elementi più spaventosi di prociclicità. Anche noi pensavamo che anche questo sarebbe stato ben affrontato, perché i prezzi delle case, per esempio, sarebbero stati meglio distribuiti con i fondi immobiliari. Non ve la sto a dire, perché con questa bella innovazione finanziaria tu invece di tu potevi investire in immobili comprando una casa, ma anche comprando un certificato che rappresentava una casa, un derivato sulla casa, e a questo punto tu potevi segnalare in questo modo le tue aspettative, quindi le aspettative di mercato sull'andamento del mercato immobiliare, e quindi le banche potevano, eccetera, essere più pronte nell'accomodare le proprie offerte di credito. Questi erano i miti nostri, di cui però, insisto, vi ho parlato non per dire come eravamo intelligenti, eravamo pure intelligenti, ma come sono intelligenti quelli che spiegano le ideologie, spiegano al popolo le ideologie e spiegano a se stessi meccanismi che si conoscono. Quando uno è preda di un pensiero che è ritenuto collettivamente quello corretto e addirittura l'unico, se ne fa una ragione e fa funzionare la propria intelligenza per rafforzare gli elementi che gli danno ragione, non vedendo gli elementi contrari. Questo è un meccanismo che nella mente dell'umano, ahimè, ha prodotto disastri collettivi che si chiamano i disastri dell'ideologia. Io ne ho beccato una quando ero più giovane, poi mi sono rifatto la cosa e me ne sono beccato la seconda. Dopodiché la terza non credo che mi arriverà, però compito di chi ci ha vissuto dentro come la volta prima è dire: guardate, vi spiego, l'essere stati in buona fede non è secondario, l'essere stati in buona fede ti dà il diritto di raccontare le storie in termini non difensivi, non di autodifesa, ma di pura spiegazione dei meccanismi veri attraverso i quali una grande collettività di persone intelligenti, alcune dei quali anche per bene, ti assicuro, alcune delle quali forse in misura minore della media nazionale, però insomma alcune delle quali anche per bene, e normalmente sono le persone per bene le più efficaci nel giustificare ideologie totalizzanti come era questa, e per bene ha portato a un'egemonia sul pensiero economico che non ha avuto assolutamente rivali, perché l'ideologia dei mercati efficienti è stata ha pervaso di sé la destra, il centro e la sinistra nel mondo, inclusa la Cina, che loro hanno letto Minsky meglio di me, o quello di prima. Quindi però questa cosa dice, altra ultima ennesima lezione, ne avremo forse un'altra fra 30 anni, facciamo funzionare il cervello, vuol dire solo questo. E la democrazia, perché poi è quella che funziona, perché adesso Obama dice: sopra i mercati ci metto un'istituzione democratica, e questa si prenderà la responsabilità quando servirà di dire fermatevi, perché decido io e il popolo sovrano con i suoi rappresentanti. Che questo mi sembra poi il futuro, se ce n'è uno, per riformare il capitale. Grazie.
Bene.